Io sono Mario Calvagno, con me in collegamento c'è il pastore avventista Daniele Benini per l'articolo di oggi di Attualità da Internet. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao Mario, buongiorno, ben trovato a tutti.
Grazie. Allora, Repubblica.it, qui l'articolo è tratto proprio dal sito. Morire di carcere, il 2022 segna il macabro record dei suicidi dietro le sbarre, cronaca di una strage nell'indifferenza del paese. Questo il sommario, articolo coordinato da Carlo Bonini, è scritto a più mani, c'è anche un video disponibile per chi vuole andare direttamente sul sito, scritto a più mani da Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, con il coordinamento multimediale di Laura Pertici. Ed ecco quindi alcune righe tratte dall'incipit, che dice: in Italia quest'anno 79 persone sono morte in carcere, sotto i nostri occhi, nelle nostre mani, perché quelle 79 persone, un condominio intero, due autobus, 20 auto vetture cariche di uomini e donne, si sono tolte la vita mentre erano nella custodia e sotto la responsabilità dello Stato, in una cella di un penitenziario ligure o siciliano, in Lombardia come in Puglia, detenuti che si sono impiccati con i lacci delle scarpe, si sono soffocati con buste di plastica, si sono avvelenati con il gas dei fornelli per cucinare. Daniele, ci sono forse due parole chiave in questo articolo, nei concetti che esprime, insomma, c'è la strage e c'è anche l'indifferenza, e ci sono tutte queste persone che sono morte dal Nord Italia fino alla Sicilia in carcere perché hanno scelto di togliersi la vita, insomma.
Sicuramente la vita è qualcosa di importante, è qualcosa a cui l'essere umano generalmente si aggrappa fino all'ultimo secondo. Scegliere invece di togliersi la vita o interrompere l'esistenza è la conseguenza di una situazione drammatica che una persona vive. Quindi quando noi pensiamo alle carceri, io ho avuto occasione di lavorare e di svolgere il mio lavoro pastorale in diverse carceri italiane, quando noi visitiamo le carceri e vediamo spesso le condizioni di isolamento, nonché di maltrattamento che queste persone, scontando una pena, vivono, ci confrontiamo con delle situazioni drammatiche. E quando poi la famiglia di origine non può sostenere, accompagnare, non può essere vicina a questa situazione, allora lì la solitudine molte volte porta alla disperazione. Quindi siamo dinanzi a una situazione drammatica che vede quindi il nostro paese veramente fanalino di coda. Dice un giudice americano: se volete conoscere il livello di civiltà di un paese, visitate le carceri. Ecco, sì, noi sì. Alla luce di questo specchietto ci rendiamo conto che abbiamo ancora tanta strada, e queste persone che hanno scelto di farla finita, giovani soprattutto, sono persone che dinanzi ad una giusta pena comunque non riescono a trovare luogo nel carcere di una sorta di redenzione, di recupero e anche di educazione al lavoro un giorno che eventualmente avrebbero ottenuto la libertà. Quindi c'è molta strada da fare, ma c'è anche la consapevolezza che siamo veramente arretrati.
Certo, c'è un lavoro da fare da parte dello Stato, anche forse in parte anche lo stigma sociale va rivisto, va diciamo metabolizzato nella mente dei cittadini ben pensanti, diciamo così, no Daniele?
Sicuramente, a partire dalle classi sociali alte. Anche perché coloro che sono in carcere sono persone che appartengono in maniera trasversale a tutte le realtà sociali, noi dobbiamo avere la consapevolezza di costruire una società migliore partendo anche dalla realtà delle carceri.
È chiaro. C'è sicuramente un motivo se anche Gesù, raccontando una parabola, ha inserito qualcosa che riguarda le carceri. Stiamo parlando di Matteo, il Vangelo, al capitolo 25, i versetti da 42 a 45, dove Gesù dice: perché avevo fame e non avete voluto darmi da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete dato ospitalità, ero nudo e non mi avete dato dei vestiti, ero malato e in prigione e non siete mai venuti a farmi visita. Allora quelli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero o nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? E io risponderò: tutto quello che non avete fatto per aiutare anche l'ultimo di questi miei fratelli non l'avete fatto a me. Insomma, Daniele, è qualcosa di pesante su cui riflettere.
Sicuramente questa parola di Gesù credo che sia puntuale, precisa e significativa. In altri termini, nonostante l'uomo possa avere commesso degli errori e possa essere più o meno giustamente essere in carcere, la sua dignità di uomo e la sua dignità di figlio di Dio non viene comunque meno. Ed ecco allora che Gesù puntualizza dicendo che il fratello non è soltanto quello che mi è simpatico, quello che mi sta bene, quello che può aiutarmi, ma il fratello è anche colui che è nell'impossibilità totale di aiutarmi, quindi il carcerato mio fratello. E allora, in questa prospettiva, una società forse ha uno slancio e una capacità di resilienza maggiore per andare incontro anche alle persone più fragili, le persone che non possono essere in questo momento nel contributo del benessere economico e sociale positivi, anzi per noi sono un costo. Ma nonostante tutto quello mio fratello, sorella, padre e madre. Quindi il bisogno di avere questa capacità di vedere le cose e di riconoscere che quella persona, anche se ha ucciso, anche se ha commesso un reato veramente che noi oggi rifiutiamo, penso per esempio alla pedofilia, allo stupro, resta comunque figlio di Dio, che deve essere redento, e quella redenzione passa anche attraverso la mia prossimità, la mia vicinanza.
Bene, allora riflettiamo su questo. Un grazie al pastore Daniele Benini. Daniele, allora al prossimo commento sull'articolo di attualità da internet. Ciao, buona giornata.
Ciao, arrivederci, buona giornata.
Grazie.